E riniziamo dopo 2 mesi di assenza con Malafem. E grazie a chi già ci scrive un messaggino, grazie per la dea bendata. Non si ricordasse che cosa è questo programma, innanzitutto ciao a tutti quanti, a tutte quante, ovviamente anche a tutti gli esseri non parlanti e non respiranti, perché ci mancherebbe ormai in questo mondo ultra tecnologico, perché non salutare anche gli aggeggi. E torno a Malafem, che è un programma che attraverso esperienze, racconti e approfondimenti tratta temi scomodi ancora velati da filtri nebbiosi. Attraverso la musica si alleggerisce il tema trattato, si spingono producer emergenti, artisti underground, ma anche tormentoni festosi. Oggi Eka e Astrovulgina qua per voi, perché come di consueto a fine anno mi piace, o anche altri momenti dell'anno, mi piace approfondire temi astrologici. E sì, oggi voglio trattare il tema dell'astro, con tutti i suoi segreti, ma anche con tutte le sue secrezioni, perché effettivamente questo viaggio, questa mia distanza dalle scene torinesi, mi ha portato ad approfondire molto quello che è anche il concetto e il tema di astrologia in tutti i suoi aspetti, perché effettivamente io sono un'appassionata di astrologia, ma anche di quello che è svelare le sicurezze, che in realtà non esistono, non c'è sicurezza nell'aria. Ma prima di iniziare ad affrontare il tema astrale, partiamo subito con un po' di musica, perché appunto ci sono state tante parole, quindi vi voglio alleggerire un attimo con un po' di suoni. E questo è Disco Yemen, A Smile for Timbuktu. Prendete carta e penna, perché oggi un po' di nozioni per sfatare tutti quei miti e leggende che ci sono intorno all'astrologia, ma anche per avere la possibilità di rispondere al cinismo astrale.
Cesa na mimi, twende pamoja, tucheze pamoja. Twende nyumbani, twende pamoja. Thank you.
arriva un altro messaggino. A me dell'astrologia non potrebbe fregarmene di meno, ma sono così affascinata dalla tua voce che ti ascolterei anche se leggessi il bollettino dei naviganti.
La chine la confetteria.
Ma infatti io me ne approfitto. Tanto alle 11.29, oggi un po' ritardatari, perché ormai Radio Blackout si è abituata alla mia assenza. Questo 12-12-2019, buona luna piena in gemelli a tutti quanti, a tutte quante. Iniziamo a parlare immediatamente di astrologia, perché l'astrologia, come la intendiamo, così l'astrologia quella da gazzettino, si rifà all'astrologia tropicale. Infatti l'astrologia, quella tropicale, nasce al periodo dei Sumeri, degli Accadi, dei Babilonesi e dei Caldei. Le loro avanzate conoscenze astronomiche influenzarono successivamente la cultura scientifica di egizi, indiani e greci, ed in effetti l'astronomia mesopotamica rappresenta la prima fase dell'astronomia occidentale. Sono proprio i Caldei, che furono un popolo semita abitante la parte meridionale della Mesopotamia, la cui esistenza è attestata fin dai testi assiri del IX secolo a.C. Quindi abbiamo detto, l'astrologia nasce in Mesopotamia con lo studio e le prime osservazioni sui pianeti, in particolare sul Sole, sulla Luna, su Giove, Saturno e Marte. Attraverso queste osservazioni, circa 3500 anni fa, i babilonesi erano in grado di formulare presagi di vario genere, tra quelle meteorologiche, necessarie per la coltivazione, e quelle sul presunto volere degli dei. Lo zodiaco era diverso dal nostro e basato sulle eclissi della luna, che avvenivano in segni diversi da quelli odierni, ma era comunque associato ai periodi dell'anno. Lo studio degli astri fu veramente approfondito se si pensa che gli astronomi babilonesi erano in grado di realizzare mappe celesti in base al movimento del sole lungo l'eclittica. I greci, per esempio, compresero lo zodiaco e il ciclo dei pianeti sull'eclittica soltanto 800 anni dopo. L'astrologia ha attraversato la storia della Mesopotamia, con una forte valenza religiosa, assumendo via via contorni mitologici, come quello del mito di Gilgamesh per i Sumeri. A Babilonia, invece, il re Hammurabi, famoso per il codice di Hammurabi, nel XVII secolo a.C., introdusse il culto di Marduk, secondo il quale il sole, la luna, il cielo e la terra e tutti gli astri furono disposti da Marduk dopo una battaglia con il dio dea Tiamat per riportare l'ordine nell'universo. E qui apro una parentesi, perché un giorno affronteremo questo meraviglioso tema, che è quello della mitologia accadica sumera, che a me tanto interessa. E così cielo, aria e terra, così come sole, quindi fuoco, e luna, quindi acqua, sono elementi portanti in questa religione a sfondo astrologico. E qui addirittura la chiamiamo religione perché effettivamente è un credo di cui quali basi potremmo avere sono inconsce e così velate da un mistero. Non a caso la città di Babilonia era famosa nell'antichità soprattutto per la sua ziggurat, costruzione templare caratteristica delle religioni dell'area mesopotamica, che significa casa delle fondamenta del cielo e della terra, e che costituiva un importante centro astronomico dell'epoca. I babilonesi hanno saputo tracciare le orbite del sole e della luna, compilare tabelle degli eclissi, calcolare la rivoluzione dei pianeti. Inoltre, e forse questo è il motivo che li fa ritenere i veri fondatori dell'astrologia, assegnarono ai pianeti peculiarità specifiche legate alle sembianze degli stessi. Venere, ad esempio, venne messa in relazione all'amore e alla riproduzione, Marte invece alla guerra e alla forza. Una notazione particolare nella storia dell'astrologia è dedicata ai Caldei, che nel secondo millennio a.C. giunsero nel sud della Mesopotamia, integrandosi con lo stato babilonese. Grazie ai sacerdoti caldei, già dal 600 a.C. l'astrologia babilonese venne arricchita da nuove conoscenze, basate sugli studi dettagliati del movimento dei sette corpi celesti, sino a quel momento conosciuti. In funzione dello studio dei pianeti venne elaborato uno zodiaco simbolico in cui ad ogni pianeta veniva attribuita una particolare forma di influenza. Era sezionato in 12 parti uguali, ciascuna da 30 gradi, raffigurante le 12 costellazioni. Babilonia è la capitale della Mesopotamia, odierno Iraq, a meno di 100 km da Baghdad. Babilonia fu famosa anche per le sue opere architettoniche, come i Giardini Pensili di Babilonia, avvolti nella leggenda e facenti parte dell'elenco delle sette meraviglie del mondo, con il Colosseo, il Mausoleo, il Tempio di Artemide e tanti altri, il Faro di Alessandria in Egitto, la statua di Zeus ad Olimpia e la piramide di Cheopa a Giza. Babilonia fu una delle città più popolose del mondo antico e forse fu proprio questa sua caratteristica che portò ad avvicinarla alla Babele biblica, la città delle mille lingue costruita nei pressi del fiume Eufrate, con l'intenzione di arrivare al cielo.
Algeri TAC, qual è il pericolo eventuale? Perché noi più che indagare se cose siano vere o false, che richiederebbe ben altra portata di trasmissione, ci interessa sapere se è giusto o no che la televisione si occupi tanto di queste cose, che per esempio trasmette oroscopi, ecco. C'è qual fondamento in questo? C'è qualche rischio?
Secondo me la televisione di Stato pagata con i nostri soldi si presti a questa opera di mistificazione, che gli oroscopi non c'è assolutamente niente di vero. Oggi l'astrologia è una superstizione tramandata dall'antichità, quando gli antichi identificavano nei pianeti gli dèi e nelle costellazioni fatti di vita degli eroi e degli dèi. Oggi che sappiamo a che distanza sono i pianeti, a che distanza sono le stelle, che massa hanno, che temperatura hanno, che radiazione ci mandano, che corpuscoli arrivano dalle stelle, siamo in grado di asserire che l'influenza sulla Terra, sugli esseri viventi, è infinitesima, completamente trascurabile.
Non c'è nessun influsso scientificamente parlando?
Il Sole e la Luna certamente possono avere dell'influenza, il Sole certamente, il Sole regola la vita sulla Terra, però dire che il Sole, per esempio, le macchie solari, il ciclo solare, possa avere un effetto sulle vicende terrestri, anche questo è estremamente dubbio, perché ci sono tante altre variabili, tanti altri fattori che è praticamente impossibile
distinguere. Le costellazioni poi meno che mai.
Le costellazioni poi assolutamente no. Due secoli fa noi non sapevamo a che distanza erano le stelle, di cosa erano fatte. Quindi era più che scusabile credere nell'astrologia.
Ma oggi il mondo
è ridicolo.
Il cosmo le sembra davvero così razionale come lei dice? No, c'è ancora un grande margine, come ai tempi di Keplero, ci sono molte cose che non sappiamo.
Molte cose che non sappiamo, ma che la fisica è in grado in gran parte di capire, di spiegare, che se tanti dettagli ci sfuggono ancora.
C'è.
Abbiamo sentito Margheritona, Margheritona Hacker, parlare di astrologia, di quanto effettivamente siano una marea di balle. Io sono particolarmente d'accordo con lei su questo, nel senso che l'astrologia tropicale effettivamente è fin troppo antica e non possiamo considerarla veritiera oggi. Quindi proprio oggi vorrei contestare l'astrologia tropicale e inserire così nelle vostre curiosità l'astrologia vedica. Una delle principali differenze tra l'astrologia vedica e quella occidentale è che l'astrologo vedico si fonda sullo zodiaco siderale, mentre invece l'astrologo occidentale si basa sullo zodiaco tropicale. Lo zodiaco tropicale è stato introdotto 19 secoli fa da Tolomeo. Tolomeo credeva erroneamente che la Terra si trovasse al centro dell'universo. Lo zodiaco siderale usato nell'astrologia vedica ha una base scientifica attuale, si fonda sulla precessione degli equinozi, già noti agli indiani in tempi vedici, ma anche ad altre civiltà antiche quali cinese, egizia, sumera e maya. Scusatemi, devo un attimo scaldare, c'ho la parlantina un po' inceppata. Nel mondo occidentale è stato Copernico che quasi 15 secoli dopo Tolomeo, nel XVI secolo, ricollocava il Sole al centro del sistema solare. L'astrologia vedica ha quindi una base scientifica, mentre quella occidentale è fondata su una teoria astronomica dimostratesi errata. La precessione degli equinozi si basa sulla rotazione della Terra sul proprio asse. Ciò determina la notte e il giorno. L'asse della Terra è inclinato sul piano orbitale intorno al Sole. Questo determina invece le quattro stagioni. Le prime civiltà furono geniali nel riconoscere quattro punti chiave in rapporto all'orizzonte terrestre. Questi quattro punti corrispondono ai due solstizi e ai due equinozi. In genere si ritiene che un'ipotetica freccia fatta passare per l'asse terrestre per poi puntare al cielo sopra il polo nord rimanga fissa nella sua posizione, ma non è proprio così. La Terra oscilla come una trottola su un arco all'incirca di 25.920 anni. L'oscillazione fa sì che quella freccia si sposti nel cielo sino a tracciare un cerchio di 360 gradi. Per via di questa oscillazione, l'inizio delle quattro stagioni arriva ogni anno sempre in anticipo. Questo moto, detto precessione, sposta gli equinozi o i solstizi di 30 gradi ogni 2160 anni. L'effetto di questo fenomeno è quello di alterare la visione delle stelle nei quattro punti del calendario. È chiamata processione degli equinozi appunto perché si è solito calcolarla dal punto degli equinozi. Nei tempi antichi questo cerchio di 360 gradi nei cieli, che rappresenta un periodo di 25.920 anni, è stato diviso in 12 sezioni di 2160 anni. Ognuna di queste sezioni è stata associata ad una casa dello zodiaco. Quindi possiamo considerare il sorgere del sole nel giorno dell'equinozio di primavera come punto di riferimento per osservare e misurare lo spostamento di una casa zodiacale all'altra. Le ere astrologiche seguono invece l'ordine inverso. Seguendo i calcoli, l'equinozio di primavera passava dal toro all'ariete nell'anno 1865, poi al pesci nell'anno 67, passerà all'acquario nell'anno 2597. E non di questi tempi come conclamato dall'astrologia occidentale, e poi nel capricorno nel 4312. Scusate. Un attimo gli occhi, non sono più abituata ai microfoni di Radio Blackout, mi scaldo. A causa della precessione degli equinozi, i segni dello zodiaco tropicale non corrispondono più alle originali costellazioni e sono spostati di circa 24 gradi indietro rispetto a quello che ci è dato credere. Quindi, carissime orecchie in ascolto, che cosa ci vuole dire tutto questo? Che in realtà, se avete sempre pensato di essere un toro, forse siete un ariete. E qui Quindi se siete dei credenti dell'astrologia, andate a ricalcolare il vostro segno astrale cercando astrologia siderale o astrologia vedica, perché effettivamente il vostro segno, così come l'avete percepito fino ad oggi, è forse stata solo un'illusione. L'astrologia siderale si basa sullo zodiaco sidereo, che si vede contrapposto a quello tropico. Essi sono sempre esistiti sin dall'antichità. L'astrologia siderale viene praticata soprattutto nei popoli abitanti vicino all'equatore e ai tropici. Essa si basa su una teoria antica che mette in contatto terra, sole e stelle, secondo un metodo abbastanza differente da quello tradizionale. Il legame fra queste tre entità è la base fondante dell'astrologia siderale. Per individuare le prospettive dell'astrologia siderale vengono usati come punti fissi le stelle fisse Aldebaran, Antares, Spica e tutte quelle che come loro sono stelle fisse. L'astrologia siderale è una base fondante della tradizione vedica praticata dagli indiani. Essa infatti utilizza per le previsioni lo zodiaco siderale. L'astrologia siderale, basandosi sulle stelle reali, si allineano rispetto al centro galattico e alla galassia. Riassumendo quindi, diversamente dall'astrologia che conosciamo noi oggi, che si basa sull'avvicendarsi delle stagioni e dei segni, dove gli equinozi e i solstizi vengono visti come periodi di passaggio. L'astrologia siderale si basa sulle stelle. Si calcola quindi la lunghezza di un anno in base al tempo che il Sole impiega per allinearsi con una stella attraverso lo zodiaco. Si parte dal tema natale e si traggono diversi gradi da ogni pianeta. L'oroscopo dell'astrologia siderale quindi si basa sulla posizione del Sole rispetto alle costellazioni siderali. E quindi a questo punto è il momento di prendere carta e penna. L'astrologia siderale quindi propone la seguente segmentazione, che si discosta di qualche giorno rispetto a quella tradizionale, ma prendiamo in analisi nel dettaglio. Prendete carta e penna che ora vi dico tutto. Quindi, miei cari Ariete, se fino ad oggi siete stati convinti che il vostro segno iniziasse un giorno e finisse un altro, erravate. Per l'astrologia siderale, l'Ariete, ma poi questo cambia ogni anno, quindi vi consiglio ogni anno di andare a vedere quando inizia l'Ariete. Dal 14 aprile al 14 maggio. Il Toro invece dal 15 maggio al 14 giugno. Gemelli dal 15 giugno al 16 luglio. Cancro dal 17 luglio al 16 agosto. Leone dal 17 agosto al 16 settembre. Vergine dal 16 settembre al 17, dal 17 settembre, scusatemi, al 17 ottobre. Bilancia dal 18 ottobre al 16 novembre. Scorpione dal 17 novembre al 15 dicembre. Sagittario dal 16 dicembre al 16 gennaio. Quindi se siete nati oggi non siete Sagittario, miei cari, siete scorpionazzi. Ma questo se siete nati oggi nel 2019, perché se siete nati oggi nel 1983 potreste essere Sagittario. Questa è la parte interessante dell'oroscopo siderale, che esattamente come la Terra cambia il suo asse, anche l'oroscopo oscilla di qualche giorno. Il Capricorno invece inizia dal 17 gennaio al 13 febbraio, l'Acquario dal 14 febbraio al 14 marzo e i Pesci dal 15 marzo al 13 aprile. Lo zodiaco siderale è utilizzato nell'astrologia vedica, definita la scienza della luce delle stelle. Nello zodiaco siderale si considerano le costellazioni zodiacali e si ha un'eguale ampiezza per i segni zodiacali. Esso si basa sulla teoria delle ere astrologiche. Lo zodiaco tropicale è invece legato al rapporto terra-sole, stagionale e temporale. Non ha molti legami con le costellazioni. In termini astronomici, il tempo siderale è l'angolo orario che il sole forma con il punto vernale, il punto del cielo dove l'equatore celeste tocca l'eclittica. Nella tradizione occidentale non esiste un oroscopo e delle previsioni legate a questo tipo di divinazione, più diffusa nella tradizione dell'estremo oriente. Come in quella vedica o indiana o nei paesi del sud-est asiatico, la diffusione in Europa è tutt'altro che in corso. Thank you.
We'll be right back.